Credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio. Amiche ed amici in ascolto, un cordiale saluto dal tecnico del suono Silvio Anelli e da Franca Salerno che vi parla. Accontentiamo quanti di voi ci hanno chiesto di ripetere il sito internet su cui potete riascoltare i nostri programmi. La volta scorsa non tutti avevano a portata di mano carta e penna. Allora, prendete nota. Potete riascoltare i programmi del giorno e quelli precedenti e inoltre avere notizie sulla redazione e sulla programmazione sul nostro sito www.radiovaticana.org/orizzonti. Ed ora ascoltiamo insieme la quinta puntata del romanzo Quo Vadis.
Quo Vadis di Henrik Sienkiewicz. Adattamento radiofonico di Franca Salerno.
Non si può capire l'odierno quadro della Chiesa e della spiritualità cristiana, non ritornando alle vicende religiose degli uomini che, entusiasmati dalla buona notizia su Gesù Cristo, divennero i suoi testimoni. Bisogna ritornare a questo dramma che si verificò nelle loro anime, in cui si confrontarono l'umano timore e il sovrumano coraggio, il desiderio di vivere e la volontà di essere fedele fino alla morte, il senso della solitudine davanti all'impassibile odio e nello stesso tempo l'esperienza della potenza che scaturisce dalla vicina, invisibile presenza di Dio e dalla comune fede della Chiesa nascente. Bisogna ritornare a quel dramma perché nasca la domanda: qualcosa di quel dramma si verifica in me? Quo Vadis rende possibile ritornare a questa tradizione di prove emozionanti e aiuta a ritrovarsi in essa.
Queste parole furono pronunciate da Giovanni Paolo II di santa memoria il 30 agosto 2001, in occasione della proiezione del film Quo Vadis del regista polacco Jerzy Kawalerowicz, ultima in ordine di tempo delle trasposizioni cinematografiche dell'opera del Sienkiewicz. Sono state realizzate infatti in Francia nel 1902, introvabile ormai, quindi in Italia nel 1913. E di questa la Fondazione Cineteca Italiana ha curato il restauro e la proiezione nel 2002. Ancora in Italia per la regia di Gabriellino D'Annunzio nel 1925. Tre versioni naturalmente ancora mute, con accompagnamento al pianoforte dal vivo. Poi esplode in CinemaScope nel 1950 la versione americana a firma di Mervyn LeRoy, la più celebre e ancora insuperata. Due le versioni televisive, nel 1985 in Italia e nel 1993 in Germania. Testimoniano quanto l'interesse non sia mai venuto meno nel corso di oltre 100 anni per quest'opera considerata ormai fra i classici e, come asserisce il Movimento Italiano Genitori sul suo sito internet, classico non vuol dire passato, perché il classico è tale perché supera il tempo e lo spazio, perché non è soggetto alla variazione delle mode culturali. Infatti, dire classico è dire universale. E continua.
Il classico è leggibile perché ognuno di noi vi ritrova espressione ed esperienze proprie e nello stesso tempo si arricchisce di un giudizio proprio su cose, fatti, persone e anche su se stesso. Classici sono quegli autori che hanno scavato nelle profondità dell'anima umana sondandone il mistero. passioni, aspirazioni, il mistero di se stessi di fronte all'assoluto. I classici ci danno l'uomo intero. Leggerli è andare alle radici, è rendersi esperti in umanità.
Ci auguriamo che anche questa nostra proposta radiofonica possa provocare a una riscoperta del piacere della lettura di questa e di altre opere che riaffermano la vita e il valore dell'esistenza.
Veniamo a un breve riepilogo. Marco Vinicio, dopo aver conosciuto da vicino i cristiani, in particolare gli apostoli Pietro e Paolo, comincia a comprendere il valore della nuova religione che essi professano e testimoniano. Anche la sua libidinosa passione per Licia si trasforma via via in autentico, purissimo amore, tanto che chiede a Pietro di farsi portavoce presso Licia del desiderio di farla sua moglie.
Parlava a capo alto e con voce energica, ma era commosso e le gambe gli tremavano.
Mi hanno detto che nella vostra religione non esiste la vita, né la gioia umana, né la felicità, né il diritto romano. È vero questo? Mi hanno detto che siete dei pazzi. Ditemi, cosa ci portate? È peccato amare, sentire la gioia, desiderare la felicità. Siete dei nemici della vita. Il cristiano deve essere povero. Com'è la vostra verità? Le vostre azioni e le vostre parole sono limpide come l'acqua. Ma com'è il fondo di quell'acqua? Dissipate le tenebre. Mi hanno detto anche questo. La Grecia creò la sapienza e la bellezza, Roma la forza. I cristiani? Che cosa ci portano? Dite dunque. Se oltre la vostra porta è la luce, apritela per me. Ditemi cosa portate.
Noi portiamo l'amore.
Se parlassi tutte le lingue del mondo e degli angeli e non avessi l'amore, sarei come il rame sonante.
Bussate e vi sarà aperto. La grazia del Signore scenda su di te. Perciò io ti benedico. Benedico la tua anima e il tuo amore, nel nome del Signore del mondo.
E Marco Vinicio, quel discendente dei Quiriti che poco prima non riconosceva la dignità dell'uomo nello straniero, si inginocchiò davanti a Pietro, il Galileo, e gli baciò la mano. Pietro se ne rallegrò, poiché capì che il seme era caduto in buon terreno e che la sua rete di pescatore aveva preso un'anima in più. Mandò a chiamare Licia, e quando questa entrò nella stanza senza nulla aspettarsi e vide Marco, rimase impietrita. Arrossì, poi impallidì e guardò gli astanti con stupore e timore. Ma attorno a sé vide sguardi limpidi e pieni di bontà. L'apostolo Pietro le si avvicinò e le chiese:
Licia, lo ami sempre? Rispondi.
Allora Licia, con umiltà e paura, inginocchiandosi davanti a Pietro, bisbigliò:
Sì, lo amo.
Marco si inginocchiò vicino a lei e l'apostolo disse:
Amatevi nel Signore e per la sua gloria, poiché non vi è peccato nel vostro amore.
Tornato a casa, Marco Vinicio chiama i suoi schiavi per rendere liberi i più anziani, condonare le punizioni ed elargire a tutti cibo e denaro, perché tutti dovevano partecipare della sua gioia. Poi invita a un banchetto, a cui è presente anche l'apostolo Paolo, Petronio ed Eunice. Allo zio rivela di essersi fidanzato con Licia, anche se lui ancora non ha ricevuto il battesimo. Petronio è contento per il nipote, ma la nuova dottrina per lui è troppo faticosa. L'apostolo Paolo cerca di illuminarlo.
Tu respingi una dottrina di amore, di giustizia e di pietà per timore delle preoccupazioni, ma pensa se la tua vita è veramente libera da preoccupazioni. Tu, o Signore, e nessuno, per quanto ricco e potente, sa se addormentandosi la sera non si risveglierà la mattina con una sentenza di morte in mano. Davanti a voi trema il mondo intero, ma voi tremate davanti agli schiavi, perché sapete bene che ad ogni momento possono ribellarsi e dare inizio a una guerra terribile. Tu sei ricco, ma non sai se domani riceverai l'ordine di abbandonare le tue ricchezze. Sei giovane, ma domani forse dovrai morire. Ti piacciono le ville e le statue, ma domani potresti essere mandato in un deserto. E se è così, come potete vivere sereni, lieti, felici? Ed ecco che io, al contrario, predico l'amore. Predico una dottrina che insegna ai sovrani di amare i loro sudditi, insegna ai padroni ad amare i loro schiavi, agli schiavi di servire con amore, di essere pietosi e giusti, promettendo infine una felicità immensa come il mare, infinita. Come puoi dunque dire, Petronio, che questa dottrina guasti la vita? Essa la corregge e la migliora. E tu stesso saresti mille volte più felice e più sicuro se essa si diffondesse nel mondo come si è diffuso il vostro dominio romano.
Ciò non fa per me. Preferisco la mia Eunice alla tua dottrina, Giudeo, ma non vorrei gareggiare con te nell'eloquenza.
Nerone decide di andare ad Anzio e Marco Vinicio deve seguirlo con lo zio Petronio per non generare sospetti. Il viaggio prevede una sosta ad Ostia per ammirare una grande nave che aveva portato un carico di grano da Alessandria. La strada per Anzio non era lunga né disagiata e nella città stessa, ricca di palazzi e di ville lussuosissime, si trovava tutto ciò che poteva dare conforto. Ma Nerone era solito portare con sé tutti gli oggetti che gli piacevano, compresi mosaici e statue. Così ad ogni viaggio era seguito da un numero infinito di schiavi, più i pretoriani e gli augustiani, che a loro volta avevano un seguito.
Senza contare le 500 asine, il cui latte sarebbe servito a Poppea per il suo bagno mattutino. La folla si accalcava per vedere lo spettacolo e a mano che passavano le ore si faceva sempre più numerosa. Alcuni avevano portato la famiglia e le provviste per il pranzo. Nessuno voleva perdersi il passaggio di questo corteo infinito di carri, lettighe, bighe, uomini e animali.
Nella folla vi era anche l'apostolo Pietro, che desiderava vedere almeno una volta in vita sua Nerone. Era insieme a Licia e ad Ursus che prese una grossa pietra per farvi salire l'apostolo perché vedesse meglio. Quando arrivò Nerone su un carro a forma di tenda, trainato da 6 stalloni bianchi ferrati d'oro, scoppiò un uragano di applausi. Ma altre grida si levarono: «Matricida! Assassino!» E a Poppea, che lo seguiva, si gridava: «Flava Coma!», che era il nomignolo delle donne di strada.
L'orecchio musicale di Nerone colse quelle grida e allora portò all'occhio il suo smeraldo levigato, come se volesse notare e riconoscere più tardi coloro che le pronunciavano. Così il suo sguardo si fermò sull'apostolo ritto sulla pietra. Per un attimo quei due uomini si guardarono, ma a nessuno, né in quello splendido corteo, né in quella folla innumerevole, passò per la mente che in quell'attimo si guardavano due dominatori del mondo, di cui uno presto sarebbe scomparso come un sogno e un incubo di sangue. L'altro, invece, vestito di una povera tunica, avrebbe preso dominio eterno del mondo e dell'urbe. In quel momento Pietro si meravigliò nel suo semplice cuore che Dio potesse concedere a Satana tanta incomprensibile onnipotenza e gli abbandonasse la terra perché la sconvolgesse, ne spremesse lacrime e sangue, la devastasse come una tempesta e la bruciasse come il fuoco.
Signore, cosa potrò fare in questa città dove tu mi hai mandato? Suoi sono i mari e le terre, suoi gli animali terrestri e marini, suoi sono gli altri regni, le altre città e le 30 legioni che la proteggono. Ed io, Signore, non sono che un povero pescatore. Cosa potrò fare? E come farò a vincere la cattiveria di questa città?
Improvvisamente la voce di Licia interruppe la sua tacita preghiera.
Tutta la città sembra in fiamme.
Infatti il sole tramontava in strano modo. Tutta la volta del cielo si riempiva di rosso bagliore. Le mura, le colonne, i tetti dei templi erano come sommersi in quel chiarore dorato, purpureo. Il fiume, visto da lontano, sembrava sangue. E il bagliore, a mano che il sole calava, diventava sempre più rosso, sempre più simile al riflesso di un incendio. Acquistava spazio e intensità, fino ad abbracciare tutti e sette i colli e dilagare da essi sulla campagna.
L'intera città sembra in fiamme.
Sopra di essa sta l'ira di Dio.
Ad Anzio una follia artistica sembra invadere Nerone più del solito e Petronio si diverte a mascherare la critica con l'adulazione, scatenando sempre più l'invidia e l'odio di Tigellino, che cerca di ingraziarsi l'imperatore suggerendo l'incendio delle navi di Ostia, oppure la costruzione di un villaggio di legno per poi darlo alle fiamme. Ma a Nerone non basta la visione di catapecchie di legno che ardono. Al momento preferisce comporre versi e canzoni.
Marco chiede a Petronio di intercedere presso Nerone per avere il permesso di ritornare a Roma. Ha come il presentimento di un pericolo che minacci Licia.
Ti dirò che cosa accadde per levarmi un peso dal cuore. Una sera stavo seduto con Licia e facevamo progetti per l'avvenire. Improvvisamente sentii i leoni che cominciarono a ruggire. Non è cosa insolita a Roma, ma da quel momento non ho più pace. Mi sembra un avviso di sciagura. In cuore ho provato un'inquietudine continua, come se Licia fosse minacciata da quegli stessi leoni. Io mi struggo. Non posso rimanere qui.
Non siamo ancora arrivati a questo punto di gettare ai leoni i figli dei consoli o le loro mogli. Quanto a me... me ne rido delle profezie e dei presentimenti. Ieri sera era una notte calda. Ho visto le stelle cadere come pioggia. Più di uno si sentì male a tale spettacolo, ma io pensai: se fra esse vi è anche la mia stella, almeno non mi mancherà la compagnia. Del resto, se il vostro Cristo è risorto, può difendere anche voi due dalla morte.
Sì. Egli lo può.
E dicendo questo, Marco Vinicio guardò il cielo. Era tutto seminato di stelle. Grazie alla diplomazia di Petronio, il permesso viene accordato. Non prima però di aver ascoltato il divino Nerone, che sta per deliziare la sua corte con un canto appena composto. D'improvviso nel corridoio si udì rumore di passi. Poco dopo si affacciò il liberto Faonte e dietro lui il console Lecanio. Portavano una notizia sconvolgente. Roma bruciava. E l'unica preoccupazione di Nerone fu quella di chiedere se partendo subito avrebbe fatto in tempo a vedere l'incendio, che sicuramente l'avrebbe ispirato a concludere un suo canto. Il console, pallido come il marmo delle pareti, rispose:
«Domine! La città è un mare di fiamme. Il fumo soffoca gli abitanti e la gente sviene o impazzita si precipita tra le lingue di fuoco. Domine, Roma perisce».
Vinicio ebbe appena il tempo di ordinare ad alcuni suoi schiavi di seguirlo e, montato a cavallo, si precipitò nella notte profonda attraverso le strade deserte verso Roma. Nell'urbe gli incendi scoppiavano con una certa frequenza e ad essi seguivano saccheggi e assassini, specialmente nei rioni abitati da gente povera. Non poteva dunque accadere anche al Trastevere, nido di canaglie provenienti da tutte le parti del mondo, al Trastevere dove abitava Licia. A questo punto l'immagine di Ursus con la sua forza sovrumana guizzò nella mente di Vinicio. Ma che cosa poteva fare anche un titano contro la furia distruttrice del fuoco? Il giovane fu ripreso dalla disperazione e lo spavento gli fece rizzare i capelli sulla testa, ma cercava di farsi forza col buon senso.
«È impossibile che tutta la città abbia preso ad ardere nello stesso momento. Il Trastevere, posto di là dal fiume, forse è ancora salvo, e ad ogni modo basterà che Ursus si apra un varco con Licia attraverso la porta del Giannicolo per mettersi in salvo. Anche nelle città espugnate, dove la strage e il fuoco dilagano, un certo numero di persone riesce a scampare. Perché proprio Licia dovrebbe perire? Non è forse Dio che ha vinto la morte?
Il senatore Giunio, che Marco trovò in un'osteria appena fuori la città, diede al giovane qualche notizia precisa.
Dal tempo di Brenno, Roma non aveva subito una sciagura simile. Il circo è bruciato per intero. Anche le botteghe e le case tutte intorno. L'Aventino e il Celio sono in fiamme. Il fuoco, dopo aver girato il Palatino, è arrivato alle Carine.
E il Trastevere?
Non so se il fuoco vi sia arrivato, ma soltanto gli dèi sanno se in questo momento anche là le case bruciano. E non è un incendio casuale. Io stesso ho udito voci che gridavano «Morte! A chi vuol spegnere?» Uomini girano per la città e lanciano torce accese dentro le case. Il popolo tumultua e grida che la città brucia perché così è stato ordinato. Non dico altro. Guai alla città, guai a me e a noi tutti. Lingua umana non è capace di descrivere quello che succede laggiù. La popolazione muore tra le fiamme e si ammazza nella ressa. Questa è la fine di Roma.
Il Tevere scorreva come fuoco vivo. La città sciagurata si era trasformata in un inferno. L'incendio occupava distese sempre più ampie, attaccava le colline, si spandeva sulle pianure, inondava le vallate, sembrava impazzire, muggire, tuonare. E in quell'inferno Marco Vinicio ritrova Chilone Chilonide, che riuscirà ancora una volta a ritrovare Licia.
Domine, i cristiani, per evitare persecuzioni, sono costretti a pregare di nascosto. Ora che l'orbe perisce, staranno sicuramente pregando nelle cave arenarie e nei sotterranei.
Difatti, da un foro oscuro nella collina venivano voci di gente in preghiera. Vi entrarono. Videro una folla di gente inginocchiata, con le braccia tese in alto, volti commossi e solenni, alcuni con espressione di attesa, altri di paura o di speranza. D'improvviso, un rombo più forte degli altri fece tremare la cava. Tutti caddero in terra, formando con le braccia una croce, come per difendersi con tale segno dagli spiriti maligni. Si fece silenzio. Si udivano soltanto i respiri affannosi e i bisbiglii di spavento. Qua e là i bambini piangevano. A un tratto, su quella folla umana, stesa per terra, si fece sentire una voce tranquilla.
«La pace sia con voi».
Era l'apostolo Pietro, che poco prima era entrato nella cava. Alle sue parole lo spavento cessò, come cessa il timore del gregge quando appare il pastore.
«Perché avete paura nei vostri cuori? Chi di voi può indovinare cosa gli accadrà prima dell'ora fissata? Il Signore mandò il fuoco su Babilonia, ma per voi, che siete stati purificati col battesimo e i cui peccati sono stati redenti dal sangue dell'agnello, vi sarà la sua misericordia e morirete col suo nome sulle labbra. La pace sia con voi».
L'apostolo conforterà poi Marco Vinicio, dicendogli che Licia è salva e che l'accompagnerà da lei. Strada facendo, Marco Vinicio chiede di essere battezzato.
«Signore, purificami con l'acqua battesimale, perché io possa chiamarmi vero seguace di Cristo, poiché lo amo con tutte le forze dell'anima mia. Purificami subito, poiché il mio cuore è pronto, e io farò quanto egli mi ordinerà. Ma dimmi cosa potrei fare».
«Ama gli uomini come tuoi fratelli, perché tu puoi servirlo soltanto con l'amore. Ed egli benedirà te e la tua casa».
Intanto erano giunti alla casetta, una specie di spelonca scavata in un anfratto. Entrarono, furono riconosciuti e accolti da Ursus. Vinicio si avvicinò a Licia, che di spalle alla porta non aveva visto chi entrava. La chiamò dolcemente e l'abbracciò. E lei, come una bambina che dopo giorni di angoscia e di sventura rivede il padre o la madre, si abbandonò fra le sue braccia.
Ora ti ho ritrovata e non ti lascerò qui di fronte all'incendio e tra la folla in tumulto. Partiremo tutti per Anzio e ci imbarcheremo per le mie terre di Sicilia. Lì staremo al sicuro. Le mie terre sono anche le vostre e le mie case vi appartengono.
Come vuoi che io abbandoni il mio gregge nel momento della sventura? Quando noi, durante la tempesta sul lago, avemmo paura, Dio non ci abbandonò. Come io, suo servo, potrei non seguire l'esempio del mio Signore?
Vinicio si passò la mano sulla fronte, come se lottasse con se stesso e con i suoi pensieri. Poi, afferrata la mano di Licia, disse con voce piena di energia, da soldato romano:
ascoltatemi. Ho detto quello che mi dettava il mio buon senso umano, ma voi avete un'altra ragione che vi spinge a badare non alla vostra sicurezza, ma solo ai comandamenti del Salvatore. Sì, non ho capito questo, e mi sbagliavo, perché il velo non è stato ancora tolto dai miei occhi, e l'antico carattere è ancora vivo in me. Ma siccome amo Cristo, vi giuro che anch'io adempirò al comandamento dell'amore e non abbandonerò i miei fratelli nella sventura.
Detto questo, si inginocchiò, alzò lo sguardo e le braccia e gridò:
ti comprendo ora, Cristo. Sono degno di te.
Le mani gli tremavano. Gli occhi erano lucidi di lacrime, il corpo scosso dal fremito della fede e dell'amore. Allora l'apostolo Pietro prese un'anfora piena d'acqua e, avvicinatosi a lui, pronunciò le parole solenni.
Io ti battezzo, Marco Vinicio, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Quo Vadis di Henrik Sienkiewicz. Personaggi e interpreti della quinta puntata: Marco Vinicio, Maurizio Fiorentini, Licia Lavinia Pozzi, l'apostolo Pietro Pierluigi Astore, l'apostolo Paolo Stefano Mondini, Chilone Chilonide Norman Mozzato, Petronio Davide Marzi, il senatore Giunio Giovanni Argante, il cronista Gianni Bersanetti, la voce Franca Salerno. Alessandro Rossi ha letto parte di un discorso di Giovanni Paolo II. Marco Mete ha presentato un comunicato del Movimento Genitori Italiani. Musiche di Miklos Roja. Ha collaborato in redazione Francesco Vitale. Tecnico del suono Silvio Anelli. Adattamento radiofonico e realizzazione di Franca Salerno per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.